tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Emilio Pappagallo insieme a Marco Muscarà, 9:27, martedì 8 marzo, diretta su Radio Rock. Abbiamo messo Tokyo dei Wild Lies, Marco, per a corredo di questa notizia che vede il Giappone, come altri paesi naturalmente, ridisegnare, tornando direttamente alla guerra fredda, alle proprie rotte, passando praticamente dall'altra parte, facendo tutto il giro. Accennavamo anche all'articolo di cui ci stiamo per occupare, con il graditissimo ritorno, il collegamento telefonico di Leonardo Bianchi, che dovrebbe esserci. Ciao Leonardo, buongiorno, come stai?
Ciao Leonardo.
Ciao, buongiorno, bene, bene, voi?
Ecco, abbastanza bene, diciamo, compatibilmente con tutto quello che sta accadendo,
sì,
diciamo,
certo.
Sì, da due anni a questa parte e da qualche settimana in qua. Senti, volevamo, insomma, un pochino parlare di quello che poi lo linkeremo anche sui nostri canali social, il tuo articolo, che è un articolo interessantissimo, e tra l'altro commentavamo fuori onda con Marco, quanto ti sei preparato per leggere, per scrivere questa cosa, perché è super approfondito su meccanismi, insomma, anche molto complessi, che riguardano i gruppuscoli, diciamo così, neonazisti in Ucraina. Hai fatto un lavorone?
No, è un tema che seguo da parecchi anni ormai,
sì.
Quindi avevo già raccolto molte cose, ma ho anche lasciato fuori sacco di roba.
Immagino. Senti, non voglio fare, non facciamo spoiler, nel senso che la risposta alla domanda, sta veramente Putin con questa operazione ottenendo il risultato di denazificare l'Ucraina, poi la diamo alla fine, però vorrei partire da una considerazione, cioè in molti, anche in Italia, hanno detto sì, Putin ha fatto una cosa che non doveva fare, ha invaso un paese sovrano, però quello lì è un paese di nazisti, fondamentalmente, cioè l'hanno messa un po' in questo modo. Come funziona? Cioè, nel senso, davvero in Ucraina questi gruppi, questi movimenti sono così forti, così importanti?
Allora, la propaganda russa già da parecchi anni martella sul fatto che appunto l'Ucraina sarebbe un paese governato da nazisti,
sì.
Un paese inesistente, fantoccio, governato, sì, da nazisti.
Sì.
Sostanzialmente è una narrazione che va avanti non solo dal 2014, ma anche dalla Seconda Guerra Mondiale.
Sì.
Poi si rifà soprattutto, cioè diciamo che gira molto sulla figura di Stefan Bandera, che è un patriota ucraino, collaborazionista dei nazisti, partigiano antisovietico e tante altre cose, che aveva fondato l'esercito Lupa, che è un esercito insurrezionale ucraino,
sì,
in cui aveva fatto anche una pulizia etnica di polacchi nelle regioni orientali dell'Ucraina. E quindi già nel periodo sovietico Bandera veniva usato per dire che dalla parte occidentale del paese c'erano i discendenti di Bandera, quindi i neonazisti, i nazisti, eccetera.
Sì.
Mentre nella parte orientale c'erano solo i russofoni, che quindi andavano salvati. Questa è una narrazione che c'è sempre stata un po' una propaganda. E naturalmente dal 2014 in poi è esplosa, cioè con la rivoluzione di Euromaidan, che è stato considerato come un colpo di Stato sostanzialmente da Putin, dalla propaganda russa e anche,
sì,
da tantissime persone nei paesi occidentali, noi compresi,
sì,
e poi siamo arrivati chiaramente alla situazione attuale, in cui, appunto, come dicevi tu, sì, insomma, l'invasione non è bella, però pieno di nazisti, là.
Sì.
Quindi,
sì, questi movimenti tu racconti benissimo nell'articolo, un pochino l'abbiamo anche anticipato, sono dei movimenti che esistono, che sarebbe folle pensare di negare questo, ma sono movimenti comunque che hanno avuto storicamente delle percentuali anche abbastanza basse, no? Quando si sono presentate le elezioni, insomma, non parliamo di movimenti che hanno in mano il paese, o sì?
No, ovviamente non hanno in mano il paese, però ovviamente esistono. Il problema che si è generato con questo tipo di propaganda è che da un lato si è gonfiato all'inverosimile l'importanza anche numerica di questi movimenti di estrema destra, dall'altro, proprio per non alimentare la propaganda del Cremlino, si è sostanzialmente negato il problema. Ma il problema esiste come? Basta dire che insomma nel 2012 un partito di estrema destra che si chiama Svoboda in realtà aveva preso il 10,4% a livello nazionale, che non è poco, è anche con punte del 30% in alcune regioni occidentali. L'ultima elezione hanno preso il 2%, ok, ma naturalmente sappiamo anche per l'esperienza nostrana, cioè italiana, che non necessariamente la presenza elettorale, l'importanza elettorale si riflette su quello che succede per strada o comunque all'interno di alcune istituzioni. Certo. Quindi anche in Ucraina naturalmente diciamo che l'aspetto più secondo me più preoccupante è che ogni movimento di estrema destra in Ucraina ha un'ala paramilitare, nel senso che sia su strada, cioè nelle città, che naturalmente al fronte. Quello più famoso è il cosiddetto battaglione Azov, che è nato nel 2014, nella primavera del 2014, nell'Ucraina dell'Est. Quindi chiaramente anche lo stato di guerra incide sulla l'importanza dei gruppi di estrema destra e anche sulle loro prospettive. Tra l'altro Azov è un battaglione che è una formazione di estrema destra che poi con gli anni si è che è nato come battaglione di volontari, poi è diventato anche un partito politico e anche una milizia di strada, quindi si è espanso, è inquadrato nella Guardia Nazionale Ucraina, quindi fa parte dell'esercito o comunque della struttura di difesa dell'Ucraina. E questo è una ovviamente è una cosa molto esagerata dalla propaganda russa, però oggettivamente l'Ucraina è un paese che ha inquadrato ufficialmente nell'esercito una formazione militare chiaramente di estrema destra. Sono 1200 persone, quindi non sono milioni.
Sì, ma quello che voglio dire Leonardo, è che evidentemente non va sottovalutata questa cosa, però purtroppo è una roba che abbiamo un po' dappertutto in Europa. Come sottolinei tu nell'articolo, dovremmo invadere praticamente tutti i paesi europei se volessimo denazificare.
Ma basta pensare alla Germania, ad esempio, che negli ultimi anni ha avuto il Ministero dell'Interno e della Difesa, hanno sciolto intere unità dell'esercito perché erano piene di neonazisti. Oppure sempre in Germania un caso incredibile di un tenente della Bundeswehr, cioè dell'esercito, che aveva assunto l'identità di un rifugiato siriano per commettere un attentato e far ricadere la responsabilità sui migranti e innescare una sorta di guerra razziale nel paese. Cioè, seguendo questa logica, la Germania dovrebbe essere invasa domani, noi stessi dovremmo essere invasi domani.
Ma la stessa Russia si dovrebbe autoinvadere.
Esatto, perché poi un'altra cosa, un altro punto importante è che si sottolinea molto, appunto, si parla molto dei neonazisti ucraini, non si parla per niente dei neonazisti russi, che ci sono parecchi, tra l'altro sono anche tra le formazioni estrema destra più violente in Europa, se non le più violente in assoluto, e sono attivamente implicate anche nel conflitto in Donbass, perché ci sono dei gruppuscoli di estrema destra russi, ad esempio uno che cito nell'articolo del Movimento Imperiale Russo, che proprio addestra militarmente e paramilitarmente le persone per mandarle a combattere contro gli ucraini. Quindi
e a tal proposito Putin ha parlato, ha dato due parole lui, no? Ormai 13 giorni fa, quando ha iniziato questa guerra, demilitarizzare, denazificare. A breve termine quello che è successo è per demilitarizzare, in realtà militarizzato da entrambe le parti molto quella zona. Il rischio è che si possa anche dal punto di vista della nazificazione, questa sua mossa possa in realtà creare e dare forza a questi movimenti che comunque sono già presenti in entrambi gli schieramenti, sia dal fronte russo che dal fronte ucraino.
Allora, ovviamente è difficile fare previsioni, però è un rischio concreto, perché naturalmente uno stato di guerra, come minimo c'è un'ondata di nazionalismo in entrambi i paesi, l'abbiamo visto sia dalla parte ucraina che dalla parte russa. E quando c'è un clima del genere, chiaramente è un clima che è favorevole agli estremisti di destra, che tra l'altro vedono nella guerra appunto la realizzazione dei loro sogni di violenza. Quindi anche naturalmente poi cioè, si apre il grande tema dei foreign fighter, nel senso che chiaramente adesso l'esercito ucraino che chiaramente non può reggere da solo contro l'esercito russo, ha bisogno di aiuti esterni, quindi per questo che Zelensky ha creato il battaglione, diciamo che ha creato questa legione internazionale di combattenti stranieri, e chiaramente sicuramente arriveranno persone ben intenzionate, cioè che hanno a cuore la causa dell'indipendenza dell'Ucraina. Dall'altro lato, come già segnalano diversi ricercatori o esperti del tema che seguono canali Telegram o comunque che monitorano attivamente i gruppi di estrema destra in vari paesi, ci saranno anche gli estremisti di destra che si uniranno ad Azov, ad altri battaglioni, e vanno lì non con la stessa agenda di un Zelensky, ma per fare altro.
Certo, io tra l'altro devo dire è drammatica la situazione, però io cioè, viene quasi da ridere a vedere due schieramenti di neonazisti che si scontrano fra di loro a questo punto, perché poi ovviamente sono, mentre leggevo che ci sono anche esponenti e foreign fighters dell'estrema sinistra, che però sono praticamente quasi tutti da quello che ho letto, diciamo così, russofili nelle fila della Russia, qualcuno giustamente qui ci scrive, tu hai parzialmente già risposto, gli puoi chiedere se lo sa perché c'è tutta questa confusione nell'estrema destra italiana, ovvero da noi sono pro Putin ma alcuni sono arruolati in Ucraina e se non ho capito male anche in Russia, ecco appunto quello di cui stavamo parlando. Sì. Esattamente quello.
Sì,
di cui...
allora sì, in realtà secondo me non è una confusione, semplicemente hanno una visione diversa della situazione sul campo, nel senso che alcuni estremisti di destra, questo non parliamo solo dell'Italia, è una cosa proprio globale, cioè hanno visto in Euromaidan e nella presenza, hanno visto in Euromaidan la presenza importante, comunque anche questa è una cosa che va detta, durante Euromaidan chiaramente ci sono formazioni come Pravi Sektor o stessa Svoboda che hanno svolto un ruolo, cioè è inutile negarlo, hanno svolto un ruolo anche cruciale dal punto di vista non dico militare ma della violenza di strada, e quindi hanno visto l'importanza di questi gruppi nel corso di una rivoluzione, poi si sono successivamente uniti alle varie milizie che sono state create in Donbass, nell'Ucraina dell'Est, e quindi hanno aderito alla parte ucraina per così aderire al sogno di una rivoluzione nazionale, nazionalista.
Certo.
E questo da un lato. Dall'altro, la parte filorussa, diciamo, da parte delle milizie separatiste russe, dalla parte della Russia, chiaramente gli estremisti di destra sono andati per combattere l'Occidente. Dall'altro lato, l'Occidente, ora insomma, la NATO, l'Atlantismo, queste giustificazioni, dall'altro lato anche dalla parte occidentale ci sono estremisti di destra che vedono in Putin un bastione della tradizione, della resistenza all'imperialismo americano e comunque come un nemico dell'Occidente.
Sono trovare spunti da entrambe le parti, diciamo così.
La parte dell'estrema destra chiaramente ha sempre avuto una posizione anti-NATO e anti-americana, naturalmente.
Senti, Leonardo, poi rimandando i nostri ascoltatori alla lettura del tuo articolo, che è molto approfondito e molto interessante, un'ultima cosa che non c'entra nulla, che però mi viene in mente di chiederti, visto che tu ti sei occupato di complottismo e di complotti, hai presentato qui in studio da noi proprio il tuo ultimo libro intitolato proprio Complotti, qualcuno ci scrive, l'OSCE ha riconosciuto il battaglione Azov colpevole di crimini di guerra e torture, c'è stata la famosa poi strage di Odessa, insomma, diciamo che queste cose ci sono e sono reali. Qualcuno però parla spesso di, quando si parla delle proteste Euromaidan che hanno portato, diciamo così, alla caduta del precedente regime ucraino e poi alla nascita del governo europeista che oggi Putin sta cercando di ribaltare, diciamo così, con questa invasione. Molti hanno detto sì, però quel regime lì era etero diretto dagli Stati Uniti, dalla CIA, dalla NATO, eccetera, eccetera. Questa roba qua ci sono delle tracce reali, oppure è il complottismo di chi sostanzialmente senza nessuna riferimento la butta lì?
E quale regime? Quello di...
Sì, no, diciamo il fatto che
le... Maidan.
Esatto, esatto, che quelle proteste lì siano state in qualche modo pilotate dalla NATO, dagli Stati Uniti. Questa è un po' la linea che gira da quelli che non dico difendono Putin, ma dicono sì sì, Putin ha invaso, però non dimenticate che la NATO ha cavalcato poi quelle proteste o le ha addirittura poi proprio determinate, che hanno poi portato alla nascita del governo Zelensky nel 2015.
Ma no, cioè nel senso, chiaramente non gli avranno fatto dispiacere, ecco.
Sì,
anche
sì,
della parte, stato... anche l'Unione Europea, chiaramente.
Però non c'è, quindi, diciamo, nessun...
No, non c'è nessuna retrodirezione, chiaramente. Cioè, anche tutti questi discorsi sull'etrodirezione rimuovono, cioè nel senso rendono la popolazione ucraina come una popolazione inesistente che non sa decidere del proprio destino e non ha la minima capacità di agire. E non è vero, insomma, certo. Cioè, quello che non viene mai ricordato è che 10 anni prima di Euromaidan c'era stata la rivoluzione arancione, quindi certo. C'erano comunque dei movimenti forti nella società, e appunto dire che è tutto eterodiretto, certo, è una maniera facile di spiegare, è facile, secondo me inutile, dannosa, certo, di spiegare degli eventi che coinvolgono milioni e milioni di persone, quindi non sono riconducibili a una...
È chiaro. Leonardo, dobbiamo purtroppo chiudere, devo andare alla pubblicità, sono ritardissimo, però ti ringrazio per essere stato con noi, metteremo il tuo articolo molto interessante sui nostri profili social e ti aspettiamo poi presto qui in studio, appena vorrai, appena potrai.
Okay.
Grazie Leonardo Bianchi, a presto, ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.